Io c'ho paura, Lucio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone. But the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm...
Giovedì 29 dicembre 2022, bentornati e bentornate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa e poi sul podcast se non ci seguite in diretta. È l'ultima puntata dell'anno di Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. Sarà una puntata speciale dove ascolteremo le voci di librai e libraie anche, e quindi anche i loro consigli, in particolare Alberto Galla della libreria Galla 1880 di Vicenza e poi Daniela Bonanzinga della libreria Bonanzinga di Messina, poi Valentina della mia libreria di Roma,
la libreria Hemingway Caffè di Guidonia.
Non possiamo però iniziare questa puntata in cui abbiamo anche coinvolto librai e libraie senza ricordare, senza pensiero per Katia e Davide che hanno fatto parte della libreria Odradek che, come avrete sentito insomma nei giorni scorsi, hanno dichiarato la chiusura della libreria dopo 25 anni e non riescono più a sostenere le spese di una libreria.
E quindi alla libreria Odradek, ma a tutte le librerie indipendenti che comunque denunciano gli stessi problemi e la stessa mancanza anche di politiche culturali riguardanti le librerie, l'editoria e tutto quello che negli anni comunque nella nostra trasmissione abbiamo anche ricordato, a loro va il nostro saluto e il nostro augurio per un futuro sicuramente migliore rispetto a quello che si prospetta l'anno prossimo.
Ma Tabula Rasa non finisce nel 2022, ricomincia subito nel 2023, ma di questo ne parleremo a fine puntata.
Il mio consiglio per questo Natale: La casa del carrubo di Barbara Bellomo, pubblicato da Salani. Un romanzo che è ambientato nella Sicilia dello sbarco degli americani. Un romanzo che attraverso una microstoria, la storia di una famiglia catanese, regala una visione sui grandi fatti evenemenziali della storia d'Europa di quel periodo. Scritto con grande empatia, con grande leggerezza, facendo entrare il pubblico dentro le atmosfere e raccontando dal basso che cosa è caduto tra la società civile, tra la popolazione, quando gli americani sbarcarono in Sicilia. Bella lettura, intensa, molto valida. Il secondo libro che consiglio è il libro di Luigi La Rosa, pubblicato da PM, Nel furor delle tempeste, breve vita di Vincenzo Bellini. Un romanzo completamente progettato sulla grande figura di Vincenzo Bellini, porta il lettore in una maniera fluida dentro questo grande genio, dentro la vita di un grande genio della musica. È un libro che appassiona anche tutti coloro che di musica non se ne intendono, che non conoscono l'opera. È un libro di impatto emotivo che avvolge il lettore fin dalle prime pagine e lo spinge ad andare avanti dentro la misteriosa vita piena di colpi di scena, di accadimenti, di questo grande di questo grande musicista. Il terzo libro che consiglio è il libro di una piccola casa editrice napoletana che si chiama Merlin, ex Savagliano, ed è il libro di Simona Moraci, L'Eterno. È un romanzo sul genere, diciamo, potremmo definirlo un thriller storico, una grande storia d'amore tra una creatura soprannaturale e un'umana. Lui si fa umano per amore.
Ciao a tutte e a tutti e per questa puntata speciale di Tabula Rasa, dove vi daremo dei consigli di lettura. E per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori ho tre titoli da suggerire. Sono tre libri che ho letto quest'anno e si tratta di due romanzi ed un saggio. Il primo romanzo è Tutto sull'amore di Bell Hooks, è un libro edito da Il Saggiatore, di 232 pagine per il costo di 19 euro. È un libro che chiaramente mi sento di suggerire, la tematica è abbastanza intuitiva anche dal titolo, ma il modo in cui il tema viene trattato, un pochino gli strumenti che l'autrice offre e in qualche modo lo sguardo che lei dà all'amore e all'amare, credo meritino una lettura molto attenta e devo dire anche molto piacevole. Il secondo romanzo invece che propongo è La cameriera di Nita Prose, edito dalla Nave di Teseo, per 448 pagine al costo di 21 euro. Si tratta di un romanzo giallo che è ambientato in un hotel, dove la protagonista è appunto questa cameriera innocente, con un carattere che inizialmente non permette facilmente di capire il suo ruolo all'interno della vicenda, ma ha un finale che chiaramente non svelerò, ma un finale veramente molto sorprendente. E la particolarità, come ho detto all'inizio, dove lei è innocente, in qualche modo questo libro mette in dubbio anche chi e che cosa possono essere innocenti, per quanto magari non abbiano compiuto alcun crimine. E spero di essere stato abbastanza esplicativo, o comunque di avervi incuriositi. E l'ultimo invece libro è un saggio, il titolo è Aboliamo le prigioni, contro il carcere, la discriminazione e la violenza del capitale, un libro di Angela Davis, è stato ripubblicato da Minimum Fax per il costo di 18 euro, un libro di 278 pagine. È un libro, è un saggio, è una raccolta in realtà poi di articoli e di saggi, quindi c'è in qualche modo tutto il pensiero di Angela Davis in merito al sistema carcerario e al carcere come strumento per limitare o per prevenire i crimini e per permettere a chi lo ha fatto di rientrare all'interno di una società. Credo sia un titolo molto interessante, soprattutto per questo periodo storico dove ci sono molte mobilitazioni in generale contro il carcere, nello specifico contro il 41 bis, e credo che una lettura di questo genere possa quanto mai essere appropriata in questo momento. Grazie, a presto.
Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Oh, Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat
Galla, libreria Galla 1880 di Vicenza. Il primo libro di cui vi vorrei parlare oggi, come una lettura interessante anche per questo periodo di festività natalizie, è il nuovo libro di Umberto Matino, Giallo Palladio, pubblicato dalle edizioni Biblioteca dell'Immagine. Umberto Matino è molto noto nelle nostre terre venete per essersi occupato a lungo della civiltà cimbra, ma sempre facendolo attraverso la lente della fiction e attraverso la lente del noir. Notissima la sua Valle dell'Orco, L'ultima anguana, Tutto è notte nera, per passare attraverso la biografia di una famiglia industriale come sono i Rossi. Bene, questo giallo palladio è un meraviglioso giallo, che diremmo storico, riferito a dei misteriosi delitti che avvengono, il primo dei quali avviene nella villa per eccellenza di Palladio, La Rotonda, e che vede un'inedita accoppiata di polizia e carabinieri indagare su questo e i vari crimini che si succedono nel tempo. Una lettura godibilissima, com'è nel perfetto stile di Umberto Matino, che a mio avviso è un autore che dovrebbe essere conosciuto dal più ampio pubblico dell'Italia intera. Un altro libro che mi piace citare è l'ultimo lavoro di Amitav Ghosh, intitolato La maledizione della noce moscata, pubblicato da Neri Pozza. Ghosh ci ha abituato a sorprenderci e a raccontare le cose come stanno, ma questo è veramente un libro che mette il dito nella piaga dei conquistatori, di coloro che in passato confusero il colonialismo con la portata di una civiltà. Bene, se portare civiltà e fare gli affari, perché sappiamo benissimo come la questione della produzione di noce moscata era un business straordinario che interessava appunto i cosiddetti occidentali, sia stato fatto a scapito di popolazioni intere con veri e propri stermini, questo appunto è inaccettabile, e Amitav Ghosh alla sua maniera mette il dito sulla piaga di questo argomento, che non è riservato solo a questo tema ma in generale al tema appunto della conquista del pianeta attraverso la distruzione delle popolazioni. Né non posso non consigliare, soprattutto agli addicted della lettura dei libri, questo godibilissimo manualetto pubblicato dal Saggiatore, piccolo galateo illustrato per il corretto utilizzo dei libri. Quante volte ci siamo scandalizzati di vedere le orecchie sulle pagine di un libro, oppure vistose sottolineature addirittura con evidenziatori gialli, verdi e rosa. Ecco, ebbene, questo simpaticissimo manuale ci racconta cosa bisogna fare e che cosa non bisogna fare per l'utilizzo di questi meravigliosi strumenti, che peraltro, come dice nel prologo Corrado Augias, il libro è un oggetto demoniaco. Leggere fa bene, ma può far male, anche male. I libri sono come le medicine o come qualunque altro medium, vanno presi con cautela. Noi invece vi invitiamo a una grandissima bulimia di libri e di lettura per Natale e per i giorni a venire. Grazie a tutti e buon Natale.
novembre del 2022, mancano pochissimi giorni all'inizio del nuovo anno. E cosa c'è di meglio che iniziare il 2023 con la lettura di nuovi libri? E Tabula Rasa vi viene incontro come sempre. Tabula Rasa, che è la trasmissione che legge i libri per voi, ma a volte li consiglia anche. E ecco qui alcuni dei consigli di Tabula Rasa. Inizierei con un'autrice che è un'illustratrice e una brillante scrittrice umoristica cilena. Si occupa di tematiche di genere, di femminismo, impegno sociale, e si tratta di Sol Diaz. È pubblicata da Red Star Press, e il libro di cui vi parlo e che vi consiglio per iniziare l'anno meravigliosamente è Come essere una donna elegante, tradotto in italiano appunto da Bizarro Books, Red Star Press, e che è stato pubblicato anche già in Spagna e in Francia. La donna elegante in questione è un meraviglioso anche oggetto, perché è un quadrotto bellissimo color panna con le illustrazioni di Sol Diaz, e che ci introduce in questa tipologia della donna elegante, però vista dall'autrice. Quindi cosa significa essere una donna elegante, cosa significa essere una donna dotata di grazia, colta, discreta e con stile. Ma ci sono ovviamente tanti tipi di eleganza che non sempre sono stabiliti dalle convenzioni sociali, e quindi grazie all'umorismo e alla bellissima capacità di Sol Diaz di costruire delle vignette umoristiche, per esempio possiamo pensare che una donna elegante non parla di suoi fallimenti, ma li diluisce lentamente nell'alcol. Quindi a voi una donna elegante, Bizarro Books, sono 14 euro ed è un libro veramente con cui iniziare l'anno al meglio e con eleganza. Completamente diverso, è un libro pubblicato dall'editore Le Milieu. Si tratta di una nuova edizione, perché è un libro che era stato già pubblicato da Milieu e che è stato ripubblicato e ricopertinato. Si chiama Donne oltre le armi, di Rosella Simone, della collana Ombre Rosse, ed è appunto un libro che è che raccoglie le storie di donne che in vari angoli del mondo hanno scelto la lotta armata. la lotta, in molti casi la lotta armata in realtà. Quindi abbiamo ovviamente donne italiane che hanno scelto praticamente la lotta armata qui in Italia, quindi abbiamo una brigatista, abbiamo una donna che è stata dentro prima linea e che rivendica oltretutto il diritto a una biografia degli sconfitti, poi abbiamo anche un'anarchica, abbiamo una donna nicaragüense del fronte sandinista, poi abbiamo il fronte Farbundo Martí, una tedesca internazionalista, una scrittrice albanese che ha vissuto la dittatura di Oxa e tante altre. E, il tema del rapporto fra donne e militanza nei gruppi armati è diventato sempre diciamo più centrale nella memorialistica della storia politica novecentesca, e questo libro di Rosella Simone ve lo consiglio perché è ovviamente un libro di incontri fra l'autrice e queste donne e quindi finisce per tracciare praticamente la vita di queste donne che va oltre la loro militanza politica e diventano anche una possibilità di riflessione e di ampliamento delle proprie vedute. E come quindi Donna oltre le armi, abbiamo detto, 17,90€ Mille edizioni, autrice Rosella Simone. Concludiamo i miei consigli con un libro che potremmo considerare un classico, si chiama Il richiamo del corno di Sarban, pubblicato da Adelphi. Il richiamo del corno è stato scritto nel 1952, Sarban è un nickname, chiamiamolo così, quindi uno pseudonimo, perché in realtà il nome reale di questo autore è John William Wall, e John William Wall è praticamente stato, diciamo, un burocrate della seconda, insomma, un burocrate della corona inglese che è stato un po' in giro per molti decenni, soprattutto fra il Mediterraneo e il Medio Oriente, e che ha ovviamente una passione per le favole, per l'Oriente, ma anche evidentemente per Edgar Allan Poe. Dopo che avrete letto Il richiamo del corno ve ne accorgerete, perché Il richiamo del corno che cos'è? Innanzitutto viene considerato molti un classico di diciamo del genere distopico fantascientifico. Ricordiamo, è stato scritto nel 52, quindi post seconda guerra mondiale, e narra la storia di questo tenente, ex tenente a Lanker di Lyon, prigioniero inglese da parte dei nazisti, che tenta la fuga da un campo di concentramento nazista, e dopo essere stato inondato da dei raggi Bohlen, che ovviamente sono dei raggi che non esistono ma che evidentemente sono molto letali, e si ritrova in un catapultato 100 anni più avanti, in un futuro alternativo, quindi diciamo così siamo all'interno di un'ucronia, dove i nazisti hanno vinto la guerra, e lui si ritrova all'interno di un posto gestito da un tenente nazista, da un capo nazista tremendo, che organizza quotidianamente delle cacce, quindi una vera e propria, quindi, caccia agli animali, ma gli animali non sono, diciamo, degli animali non umani, ma sono appunto animali umani, per lo più donne vestite da uccelli piuttosto che volpi, piuttosto che tutto quello che, diciamo, viene che abita la foresta, e che dovranno semplicemente fuggire, quindi fare le prede dei cacciatori, che sono gli ospiti divertiti del nostro pessimo ospite di casa. E, il libro è un libro veramente disturbante, è un libro probabilmente meno conosciuto delle più famose ucronie post Seconda Guerra Mondiale, una fra tutti, Il Signore del Castello, alias La Svastica sul Sole, che probabilmente è l'ucronia dove vincono i nazisti, più famosa del mondo di Philip Dick, quindi probabilmente meno famosa di Philip Dick, ma vi assicuro molto interessante nella lettura, molto disturbante, è anche un po' un libro che è un po' un unicum anche proprio nella storia del suo autore, di John William Wall. Quindi ecco, per concludere questo mio piccolo escluso excursus fra i consigli di lettura del 2023. Vi ricordo quindi Il richiamo del corno, Sarban, edito da Adelphi, a cura di Roberto Colaianni con una nota di Matteo Codignola, quindi un libro molto curato, costa 18 euro e sono 191 pagine. Grazie mille, buona lettura, buon anno.
I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't hear me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. There I saw mommy tickle Santa Claus underneath his snowy beard so white. Oh, what a laugh it would have been if Daddy would have only seen mommy kissing Santa Claus last night. Yeah, I saw mommy tickle Santa Claus underneath his beard so snowy white. Oh, what a laugh it would have been if Daddy had only seen mommy kissing Santa Claus last night. My mommy kissing Santa Claus last night. Oh, oh, my mommy kissing Santa Claus last night.
Care tabule e care tabuli, i miei tre consigli di lettura per questa fine dell'anno sono questi. Cominciamo con Oltremare di Paul Lynch, pubblicato da 66 and Second, la casa editrice che tutti noi con la S di Pezza adoriamo, nella traduzione di Riccardo Duranti. Allora, Paul Lynch questa volta ci racconta una storia che è liberamente ispirata a una storia vera, per cui la storia di due naufraghi sudamericani. E in Oltremare troviamo un'avventura marineresca con dei risvolti violenti, inquietanti e anche una parabola esistenziale. È la storia di Bolivar, che nel romanzo conosceremo come Porky, che è un pescatore esperto ed è anche un tipo che se ne va per mare a qualsiasi ora e certe volte si spinge anche oltre il necessario. Però è anche un uomo che ha alle sue spalle un passato dove ha commesso un errore ed è un errore che continua a perseguitarlo. Quindi, per saldare questo supposto debito, non ha altra scelta che montare in barca per fare un lavoro per fare quello che gli riesce appunto meglio. E quindi, senza considerare il tempo, le condizioni climatiche, va via verso l'orizzonte. E con lui ci sarà il suo giovane assistente che è Hector. Quindi è un libro che richiama ovviamente grande letteratura, come ci viene subito in mente il Vecchio e il Mare di Hemingway. Il secondo libro di cui vorrei parlarvi è invece Il corpo ricorda, è un esordio pubblicato da Falco M Edizioni e lo scrive Giovanna Alma Ripolo. Il colpo ricorda è la storia, o meglio sono tre storie che si intrecciano, sono tre diverse angolazioni, ogni capitolo comincia appunto con il riferimento del protagonista del capitolo e sono Nando, Viola e Rina. Il tutto è ambientato in una piccola provincia e c'è una linea gialla, c'è il ritrovamento di un cadavere che causa ovviamente tutte le ripercussioni su questi protagonisti, che sono rispettivamente Nando, un commissario di polizia, Viola, un'insegnante, e Rina, una dottoressa. Quindi loro intrecciano queste loro vicende, e il corpo in qualche modo ricorda a tutto loro cos'è stato e che cosa li sta portando a quell'incrocio. Giovanna Ripolo al suo esordio, come dicevo, un'insegnante molto attiva, tra l'altro nella divulgazione della diffusione della lettura, della promozione della lettura in provincia di Crotone. L'ultimo consiglio, che è un libro al quale tengo tantissimo, è una riproposta che fa Rubettino di un libro di Rocco Carbone. Rocco Carbone è un scrittore che è scomparso ormai credo 15 anni fa, ne ha parlato Emanuele Trevi, che tra l'altro firma la prefazione di questo libro, L'assedio, nel romanzo col quale ha vinto lo Strega in due vite. Una delle due vite era appunto quella di Rocco Carbone. In questo caso è il racconto di una città, la città di R, che è stretta fra le montagne e il mare, quindi probabilmente questa era Reggio Calabria, subisce una insistente pioggia di sabbia. Ecco, questa tempesta che non termina mai porta la popolazione a una situazione che in fondo un po' conosciamo, una situazione quasi pandemica, quindi di lockdown, e quasi bellica, per cui la popolazione inizialmente ha grandi gesti di solidarietà e di aiuto reciproco, e poi invece tutto si modifica in maniera abbastanza radicale in una sorta di lotte fra bande. Un romanzo veramente che ricorda per alcuni aspetti Dostoevskij, sulla riflessione sul bene e il male, ci sono punti molto vicini a Karamazov, ma anche il deserto di Tartari, no? C'è questo senso, punto di attesa, di aspettare che questa cosa passi. È un romanzo che è scritto molto bene nella lingua di Rocco Carbone, che è uno scrittore che tra l'altro consiglio anche per gli altri suoi lavori, e niente, molto molto lodevole anche questa iniziativa di Rubettino di ripubblicare uno scrittore che sta finendo fuori catalogo. Ecco, questi sono i miei tre consigli. E care tabule, cari tabuli, una buona fine di quest'anno e un buon 2023.
Fox in the snow, where do you go to find something you could eat? Cause the word out on the street is you are starving. Don't let yourself go hungry now. Let yourself grow cold, fox in the snow. Girl in the snow, where do you go to find someone who will do to tell someone all the truth before it kills you? Listen to your crazy laugh before you hang a right and disappear from sight. What do they know anyway? You read it in a book. What do they know anyway? You read it in a book tonight. Cycle round the town. You're going up, you're going down, you're going nowhere. It's not as if they're paying you. It's not as if it's fun. At least not anymore. When your legs are black and blue, it's time to take a break. When your legs are black and blue, time to take a holiday.
Ciao cuoricini e cuoricini, anche io per questa super puntata di Tabula Rasa vi consiglio i miei tre libri preferiti che ho letto nel 2022. Sono tutti e tre dei romanzi. Inizio subito con Lingua Nativa, un romanzo edito da Del Vecchio Editore di Suzette Aden Elgin, di 440 pagine per 18 euro. I protagonisti del libro e i padroni del mondo sono i linguisti, grande rivalsa per gli studenti di linguistica. Però siamo in un mondo fortemente patriarcale. Questo è un romanzo distopico, originalissimo in cui queste famiglie ricchissime di linguisti allevano i bambini per fargli fare da interprete non solo per tutte le lingue del mondo, ma per tutte le lingue degli umanoidi, quindi ci sono anche presenze aliene, lo Stato che in qualche modo cerca di ribaltare la situazione e di cercare di affossare questa casta di linguisti, ma soprattutto c'è una enorme componente femminista in questo libro, rappresentata dalle linguiste che vengono, anche se appartenenti a famiglie importantissime, vengono messe costantemente da parte, come se non fossero degne di vivere. Il finale è meraviglioso e ve lo consiglio tantissimo. Aspetto anche di vedere i prossimi libri, perché questo è solo il primo volume di una saga, però in Italia abbiamo solo questo per ora. Il secondo romanzo è invece Bandito, di Selma Lagerlöf, edito da Iperborea, di 320 pagine per 19 euro. Innanzitutto dobbiamo dire che Selma Lagerlöf è stata la prima donna a vincere il premio Nobel. È una scrittrice svedese contemporanea di Verga, ma fortunatamente non scrive come Verga. Bandito è la storia di Sven Elverson, che torna a casa in Svezia dopo una spedizione in cui però è stato tacciato di cannibalismo. Questa storia è quasi un romanzo, da una parte un romanzo di formazione in cui vediamo Sven che deve cercare di riscattarsi agli occhi dei suoi compaesani, che comunque non riescono ad ammettere un peccato così grande. È abbastanza infarcito di sentimenti pietosi e caritatevoli cristiani, anche un po' al finale un po' democristiano, però è un libro bellissimo, scritto benissimo. Il terzo libro che vi consiglio è invece Buio in sala, di Jung Myung Lee, edito da Sellerio, di 304 pagine per 17 euro. Jung Myung Lee è uno degli scrittori, dei miei scrittori preferiti, è uno scrittore coreano e questo è il terzo libro edito in Italia, è stato scritto nel 2017. Buio in sala parla delle rivolte studentesche che ci sono state in Corea del Sud negli anni 80 e di come viene ordito un complotto per cercare di capovolgere appunto il governo, di fare un colpo di Stato e portare finalmente la democrazia. Seguiamo l'avventura di Tae-jo, che è un drammaturgo che studia e cerca di diventare un grandissimo direttore teatrale e anche di riscattare il teatro coreano che si era un po' perso vista la censura del governo. È un romanzo coltissimo, ricchissimo di riferimenti al teatro, dal classico greco fino ai film anche moderni, ed è una lettura fondamentale per conoscere un po' di più la storia della Corea del Sud. Vi auguro tantissime letture, soprattutto il prossimo anno che sta per arrivare. Baci a tutte e tutti, cuoricini e cuoricine! Thank you.
primo consiglio è Buffe Chimere, il libro dei sogni di Pantagruel, un libro illustrato edito da Vom, in cui sono contenute 120 figure immaginate da François Reblais. E si tratta di immagini di mostriciattoli e altre creature ispirate al Gargantua e Pantagruel, e lo consiglio perché bisogna sempre diffondere il pantagruelismo, che sarebbe una certa gaiezza di spirito fondata sul disprezzo dei capricci della fortuna. Il secondo libro è Commedie del Vespero e della Notte di Livio Santoro, pubblicato da Edicola. Sono racconti molto brevi, ma di grande potenza immaginifica e scritti con una lingua italiana molto elevata, ma mai pesante o noiosa. C'è una grande cura linguistica. E infine consiglio un classico del Novecento quasi dimenticato e appena ripubblicato da Einaudi, che è Mistero dei Ministeri di Augusto Frassinetti, un romanzo satirico sulla cosiddetta ministerialità, ovvero sulla burocratizzazione della vita. È ancora attualissimo, è il libro che ci provoca delle risate un po' amare.
Ciao Onda Rossa, sono Valentina della mia libreria di Roma. Vi propongo tre libri di tre generi diversi. Il primo è una saga familiare, poi c'è un thriller e poi c'è un memoir, un saggio memoir. La saga familiare perché vanno tanto di moda e piacciono molto, ma questa è un po' particolare. L'autrice si chiama Roberta Yasmin Catalano, il titolo è La vertigine del possibile, pubblicato da Oligo Editore. Un po' particolare perché ha ispirato a una storia vera, la scrittrice ha una penna veramente bella e felice, il libro è piacevolissimo da leggere ed è una storia che si snoda nell'Italia meridionale tra la fine dell'Ottocento per tutto il Novecento. Siamo in Calabria e le protagoniste sono due donne, una madre e una figlia, molto libere e emancipate, un romanzo da leggere fino alla fine e perché veramente merita. Il secondo libro di cui voglio parlare è un thriller, si intitola Youthless, Fiori di strada, è pubblicato da HarperCollins. Gli autori sono Massimo Carlotto, Patrizia Rinaldi, Alessandra Acciai, Pasquale Ruglio e Massimo Torre. Cinque autori, cinque penne, eppure il romanzo è veramente organico e non ha problemi di stile. È un thriller rocambolesco, una fuga di sei ragazze, in realtà sono sette le ragazze, ma la settima è una protagonista diciamo un po' misteriosa, che scappano dal nord dell'Italia fino al sud e fuggono da un'aguzzina. Nulla è come sembra, è un romanzo veramente avvincente e come gli amanti del genere noir sanno bene, è sempre un pretesto per denunciare qualcosa, in questo caso lo sfruttamento dei minori e la corruzione. Non dico molto di più perché si tratta di un thriller. Il terzo libro è di Tommaso Pincio, è Il diario di un'estate marziana ed è pubblicato da Giulio Perrone, editore. Tommaso Pincio è un genio, si reinventa moderno flaneur, passeggiatore per la città di Roma, quasi deserta, quasi metafisica, è popolata da fantasmi di un mondo letterario che non c'è più, ci sono ricordi e dettagli e notizie, fatti sconosciuti relativi a Ennio Flaiano ed è veramente originalissimo. Ciao, buona lettura a tutti.
Ciao a tutte e tutti, Ecco, da parte mia tre consigli per questo Natale, tre consigli di lettura. Allora, il primo è Kalpa Imperial di Angelica Gorodischer, è pubblicato da Rina Edizioni. È un romanzo che è fatto di racconti, o se vogliamo una raccolta di racconti. La forma non è chiara né esplicitata, e anche questo probabilmente è il bello di questo libro, che racconta di un impero antico e inconoscibile. È un libro, diciamo, di genere fantastico ed è scritto da un'autrice argentina che è mancata da poco ed era oltre novantenne. Essendo argentina l'autrice, in qualche modo la sua scrittura ci ricorda Borges o Cortázar, anche se lei sostiene di aver amato molto Calvino. E la narrazione verte su un impero, non sappiamo in che epoca si svolga, ma il libro è uscito nell'84, poco dopo che l'Argentina si era lasciata alle spalle una lunga dittatura. Il narratore o i narratori di questi racconti sono come degli archivisti che narrano storie di diverso tipo e genere, di avventure e di crescita, di cambiamento di personaggi, di imperatori, viandanti, briganti. È un libro che è veramente una scoperta. In inglese era stato tradotto da Ursula Le Guin e in Italia è tradotto da Giulia Zavagna, abbiamo detto, per Rina Edizioni, che è una piccola casa editrice dal grande fiuto letterario.
This picture of you. Here comes my baby. Here she comes now. And then comes as no surprise to me with another guy. Here comes my baby. Here she comes now. Walking with a love that's all so fine. Never could be mine, no matter how I try.
E poi il secondo consiglio invece è un graphic novel, un fumetto, che è Keeping Two di Jordan Crane. È un, abbiamo detto, un fumetto uscito per Oblomov ed è il primo titolo di Crane che viene tradotto in italiano. È un mattoncino che in realtà è il racconto di un piccolo arco di tempo. Quello che dona corpo e spessore alla narrazione infatti non sono i veri accadimenti, ufficiali, ma sono i pensieri dei protagonisti che si ammassano, si sommano alle preoccupazioni, si intrecciano su loro stessi, diventando i veri protagonisti della storia. In questo caso il media fumetto è usato con maestria e con molta intelligenza. La storia è accattivante e coinvolgente, perché davvero sembra che possa appartenere ad ognuno di noi. Ed è molto semplice la storia, ovvero lui e lei, giovane coppia un po' arrabbiata, un po' stanca, sono in casa e lei esce per comprare la cena, ma inizia a farsi tardi e lui è preoccupato, lei non risponde al telefono e da qui inizia tutto un viaggio tra pensieri e paranoie, magistralmente raccontato con delle vignette frastagliate che sono sempre ben inserite in questa griglia geometrica che compone Crane. E un po' come a dirci che i pensieri quanto le azioni sono ugualmente reali all'interno di una vita. E come ultimo consiglio vi do Dentro la sala degli specchi di Liv Strömquist, pubblicato da Fandango. Anche questo è un fumetto, ma a differenza del precedente questo è un saggio a fumetti, un saggio illustrato che indaga l'evoluzione culturale del concetto di bellezza nella storia e anche il rapporto che abbiamo noi stessi quando ci mostriamo agli altri. Questo fumetto prende in esame diverse storie, sia presenti che passate, dove le protagoniste sono soprattutto donne, perché in effetti sono proprio le donne ad essere più esposte e più giudicate esteticamente all'interno della società. quando si parla appunto di corpi. E, si parla anche di male gaze, ovvero dello sguardo maschile eterosessuale che descrive la bellezza femminile e che ha portato alla rappresentazione delle donne come oggetti sessuali atti a soddisfare lo spettatore maschio. Liv Strömquist è una delle più note fumettiste svedesi e ha uno stile di racconto che è un mix di filosofia, cultura pop e umorismo dissacrante. Ha un tratto di grafico anche molto particolare, un tratto grafico molto particolare, molto unico. E quando leggiamo i suoi libri ridiamo molto, ma anche pensiamo molto. Lei non ci offre facili soluzioni ai problemi sociali che descrive nei suoi saggi, ma sicuramente sensibilizza il lettore su temi che sono radicati nella nostra società. E quindi buona lettura a tutti e buon Natale!
You might have seen one out in Minnesota, or maybe down by the sea in Sarasota. They were made back in Worcester, Mass, of aluminum Bakelite glass. Like a locomotive, they were streamlined. And the blueprints were drawn up from a dream of mine, yeah. Slap them up, put them on a train, out the Michigan up to Maine, ah, ooh. Give me $500 down to Georgia, Carolina, up to 20 by the pigweed in the country out of Waynesboro. When it's getting late and rainy out in New York City, hang a Louis off a theory and you go and grab yourself a cheeseburger at a little Jim diner. Oh, I'm 6'9er. Diner, my shiny, shiny love. And the night you're all I'm thinking of. Diner, my shiny, shiny love. The cruiser pulls in where the troopers always stop. As we dine over the chrome and farm. The cashier, she always squints by the gum and the bowl, and she's tapping her toe to the Dean Martin on the consulate. Booth service and a cigarette, we're laughing it so.
Ciao a tutte e tutti, sono Giulia Caminito. Per la fine di questo 2022 vi consiglio la lettura dell'ultimo libro di Marco Missiroli, dal titolo Avere tutto, pubblicato da Einaudi. Questo nuovo libro di Missiroli secondo me è particolarmente interessante anche rispetto agli altri libri che lui ha pubblicato. Lo è perché c'è un grande lavoro sulla scrittura. La trama è piuttosto semplice, parla di un uomo tra i 30 e i 40 anni che deve ritornare a casa a Rimini dal padre perché il padre non sta bene, la madre è morta vari anni prima e lui ha tantissimi problemi di soldi perché gioca d'azzardo. Ha iniziato con i cavalli e poi è passato alle carte e quindi ha moltissimi debiti che lo perseguitano. Di lavoro fa il pubblicitario. Raggiunge il padre e la maggior parte del libro è proprio legato al racconto della perdita di questo padre, gli ultimi giorni insieme, ma anche tutti i ricordi di famiglia. Ed è proprio sulla scrittura, intorno alla voce che ha trovato Missiroli per raccontare questa storia, che secondo me sta la bellezza del libro. È una scrittura che si appoggia ad alcune costruzioni dialettali, ma fa anche molta ricerca di vocabolario vocabolario, sono molto ben costruiti i dialoghi, gli scambi che ci sono tra padre e figlio, ma anche le ricostruzioni, come si intersecano i ricordi e il tempo passato alla narrazione presente. Si trovano infatti moltissimi inserti che ricostruiscono piano piano questa sua passione per il gioco e per l'azzardo, e anche mano a mano nel corso del libro si viene a scoprire che cosa è successo nella sua vita anche rispetto a una relazione importante che ha avuto. È un libro, secondo me, che si può leggere rapidamente perché si fa leggere, però vista anche la ricchezza della lingua può essere adatto anche a lettori o lettrici più forti che hanno voglia di una scrittura elegante, articolata, ragionata, e quindi per questo ve lo consiglio. There's something natural in the way you touch me, yeah. It's a feeling that I can't describe, yeah. There's something mystic in the soul connection, yeah. There's something magic in your misty eye, yeah. Don't you say that it's all the same, yeah. Don't you say that it's all the same. Something that I can't explain about this. Something that I can't explain.
Tre libri che consiglierei per il nuovo anno sono La libreria sulla collina di Alba Donati, edito da Einaudi, ed è il racconto di una donna, appunto di Alba Donati, che decide di cambiare radicalmente vita. Si trasferisce da Firenze, città in cui ha vissuto, studiato e lavorato, per andare a vivere in un piccolissimo borgo in collina, a Lucignana. Qui apre la sua libreria, o meglio, un cottage letterario immerso nella natura, un posto meraviglioso in cui ai libri si accompagnano marmellate letterarie, tè inglesi, calze di Jane Austen e tanti altri piccoli oggetti legati al mondo della letteratura. È una sorta di libro diario dove Alba racconta i primi 6 mesi di vita della libreria, i sogni, i progetti, la voglia di non arrendersi mai nonostante la libreria abbia avuto un incendio e poi lockdown. L'altro è Una vita come tante di Anya Yanagihara, edito da Sellerio, e anche se non è proprio un'ultima uscita, è un libro che io ho amato tantissimo. È la storia di 4 amici, ex compagni di college, le cui vite si intrecciano e i loro rapporti cambiano con il passare del tempo. È un racconto sicuramente drammatico, ma l'autrice è molto brava a farti entrare nella psiche, nei sentimenti, nei pensieri dei personaggi. Inoltre, mentre stai leggendo, non avrai mai la sensazione che qualcuno ti stia raccontando una storia, ma ti sembrerà che a raccontare le varie vicende siano i vari protagonisti. Ed infine ho scelto Ognuno ride a modo suo, storia di un bambino irriverente e sbilenco, di Valentina Perniciaro, edito da Rizzoli. È la storia di Sirio, un bambino nato prematuro che solo pochi giorni dopo le sue dimissioni il suo cuore si ferma. Da qui la corsa in ospedale, la morte fortunatamente scampata, ma la sentenza dei medici è quello di stato vegetativo. Sirio oggi è un bambino che cammina, che va a scuola, che comunica a modo suo, e questo soprattutto grazie ai suoi familiari che non si sono mai arresi all'etichetta stato vegetativo. Le parole di Valentina, che è la mamma di Sirio, in questo racconto sono molto intense, sono poetiche, a volte sono piene di rabbia, si sente tutta la forza, la paura e il dolore, ma c'è soprattutto la determinazione che ha questo bambino e che ha la sua famiglia nel dimostrare che tutte le diagnosi catastrofiche che sono state fatte non hanno avuto poi un seguito, almeno non tutte. Per me è stato un libro rivoluzionario, un libro di grande forza, dove la parola disabilità non è solo sinonimo di difficoltà, di problema, tristezza, anzi Sirio lo grida a gran voce che il mondo è di tutti.
Janina, Kusasa, Umami, man, I was chanters, me, Pamu, confound this is your city. So, Suga, Niswa, in Toyota, Kupela, Ufa, Kuyaman, Janina, Kusasa, Umami, man, I was chanters, me, Pamu, confound this is Tata, Nisu, so good. Mina nawe sohlukaniswa into yodwa kuphela ukufa.
Eccoci, eccoci, torniamo per l'ultima parte di questa ultima puntata del 2022 di Tabula Rasa con gli ultimi consigli di lettura. Questa volta ve li do io. Uno è La prima volta a Firenze, diario intimo della città toscana, edizioni della Sera. In particolare io segnalo il racconto di Enzo Susini. Parla di Firenze, ovviamente, è la prima volta che Firenze si è presentata. Cosa si combina a Firenze in aprile? È la storia di un padre, anzi di un babbo, e di come il figlio impari ad osservare con calma una città. Il secondo libro che vi consiglio sono 5 racconti scritti da Pietro Verzina. Il libro si intitola Giardini Cannibali, edizioni Ammodino, e sono racconti molto interessanti, pieni di inquietudine. E non è, prendo in prestito il titolo di un racconto di Michele Mari, L'orrore dei giardinetti, ecco, qui invece c'è proprio l'inquietudine di certi giardini, e con racconti che vanno oltre la realtà ma che vanno assolutamente letti. E poi infine vi raccomando, questo è un romanzo distopico scritto da Giacomo Casti, si intitola Nino e la balena, Milieu Edizioni, ed è un po' la storia di cosa sarebbe successo se a Roma il 27 aprile del 1937 non fosse morto Antonio Gramsci, e che cosa sarebbe successo se fosse partito una settimana dopo, comunque il primo maggio 1937, a 47 anni, verso New York. È una trappola letteraria, una sorta di castello fatato in cui ogni cosa è anche qualcos'altro. Quindi ve lo consiglio, e con questi ultimi 3 consigli di lettura vi auguro buon fine di 2022, auguro alla redazione di Tabula Rasa e agli ascoltatori e ascoltatrici di Tabula Rasa tanti auguri per il 2023. Quindi tra pochi giorni poi ci ritorniamo in diretta con la nostra normale programmazione di libri letti. Nel frattempo vi invito a sostenere la radio, Radio Onda Rossa, con le donazioni che potete fare sul nostro sito. Potete acquistare Scarceranda 2023 nelle librerie aderenti o direttamente qui in radio, e poi vi invito a prendere parte al presidio intorno alle mura di Carcere Le Bibbia, il ormai tradizionale incontro che facciamo il 31 dicembre a 2022, in questo caso alle ore 10, tra via Bartolo Longo e via Maietti. Il presidio è Odio il Carcere e la società che ne ha bisogno. Con questo vi saluto e vi ringrazio. Buon 2022 e soprattutto buon 2023 a tutte e a tutti.